una girandola di nomi. È partito il Toto Nomine per la presidenza della Triennale, ma quali sono i criteri con cui si fanno le proposte? Sembrano più guidati da giochi politici che da valutazioni di competenza. Sentiremo un'opinione che secondo noi è competente, quella di Fulvio Irace, che ha lavorato a lungo in Triennale. L'importante rapporto tra Papa Urbano VIII e Gian Lorenzo Bernini, al centro della mostra a Palazzo Barberini a Roma. Il percorso riflette anche sulla nascita del barocco. Un'indagine sul rapporto col padre. Davide Sartori, giovane fotografo, vince il premio Luigi Ghirri. Le meraviglie del Grand Tour al Museo Pol di Pezzoli e in un'altra casa museo un appuntamento interessante con De Pero a Museo Bagatti Valsecchi. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio e con alcuni servizi anche nei social. Ma non possiamo partire prima di ricordarvi che c'è il catalogo della mostra 50 e 50, la mostra dei 50 anni di Radio Popolare. Costa 30 euro, si può prenotare, se andate nel sito trovate tutte le indicazioni, oppure se l'avete prenotato potete venire a ritirarlo qui in radio, oppure venite e ve lo comprate, che ne abbiamo. Dunque, quando? Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, perché in altri giorni la segreteria è giustamente chiusa. Comunque ce l'avete chiesto in tanti, adesso c'è, quindi forza! Allora, il nostro viaggio oggi, vorrei farlo partire con un'opinione che dal mio punto di vista è molto competente, è quella di Fulvio Irace, docente di storia dell'architettura e che ha lavorato diversi anni alla Triennale. Perché? Perché il mandato di Stefano Boeri alla presidenza della Triennale è in scadenza. In scadenza fino al 31 marzo, però già si sta facendo la rosa di nomi. Dunque, il termine per la presentazione delle candidature dei membri del Consiglio d'amministrazione di Triennale è il 25 di febbraio. Quindi già girano i nomi, per esempio. Il sindaco Sala ha proposto l'architetto Carlo Ratti, che ha diretto la Biennale di Architettura nel 2025, poi si fa il nome di Michele De Lucchi, si è fatto quello di Ruchamma, che però è già sfumato. Dal ministro Giuli è venuta, dopo la che si è sfumata la Chamma, la proposta di Vincenzo Trione, che è un docente di arti visive e ha curato la metafisica, che si è mostra bellissima, tra l'altro, che si è aperta in questi giorni a Palazzo Reale di Milano. Altri nomi che girano sono quelli di Michele Di Lucchi, bravissimo architetto, di Zecchi, di Fabio Novembre, un designer, di Antonio Calabrò, eccetera. Ma diciamo che i più in pole position sono Carlo Ratti, proposto da Sala, e Vincenzo Trione, proposto dal ministro Giuli. Però quello che ci si domanda è quali sono i criteri con cui il CDA fa queste proposte. Allora, i membri del CDA sono il ministero, il comune, la regione e la Camera di Commercio. Ognuno di loro può proporre dei nomi. E, come dicevo prima, ma quali sono i criteri con cui vengono proposti? E noi, come dicevo nel sommario, l'abbiamo chiesto a Fulvio Irace.
Allora, siamo con Fulvio Irace perché volevamo sentire che la sua opinione, insomma, si sta facendo un po' il toto presidente per la Triennale, che non è una novità. Però, insomma, i nomi che sembrano più probabili sono Carlo Ratti, proposto dal sindaco Sala, e Vincenzo Trione, proposto invece dal ministro Giuli. Poi c'è anche una rosa che comprende De Lucchi, Zecchi perfino, Fabio Novembre, Antonio Calabrò. Insomma, volevamo sentire cosa pensa lei di questa situazione.
Dunque, sì, la domanda, diciamo, è una domanda semplice a cui è difficile dare una risposta, perché innanzitutto lei prima ha detto appunto il totonomi o totonomine, che evoca diciamo, scenari politici che noi molto bene conosciamo. Ogni volta che cambia un governo bisogna, no, decidere i posti chiave, diciamo, delle nuove amministrazioni, quindi ci sono, cioè, questo ondeggiare di nomi, alcuni, come dire, fondati, altri, diciamo, in qualche maniera come dei ballon d'essai per sondare le reazioni, le opinioni. Quello che vorrei dire da vecchio osservatore e collaboratore della Triennale, io sono stato per 5 anni durante la direzione Rampello, direttore del settore architettura e territorio della Triennale, e poi dopo ho continuato a collaborare fino in tempi recentissimi,
sì, certo,
con la mostra di Mendini, eccetera, che voi conoscete, ma è che quello che, diciamo, un po' sorprende, un po' anche amareggia, è che si fanno dei nomi ma non c'è mai una discussione sul profilo, cioè che cosa significa essere presidente della Triennale e che cos'è la Triennale oggi. La Triennale diciamo dai tempi di Rampello, quindi stiamo parlando del 2005 più o meno, e quindi 15 anni fa, 20 anni fa, è molto cresciuta, molto cambiata, e ogni presidente, quindi anche Boeri dopo Rampello, ha dato, come dire, un impulso in una direzione un po' anche collegiale di far sì che questa istituzione si robustisse, diventasse sempre più un'offerta non solo alla città ma anche al mondo e ovviamente alla cultura italiana. Quindi diciamo che questa raffica di nomi, su cui appunto io non voglio dire nulla, non voglio, sono tutte persone rispettabilissime, ma uno deve chiedersi, la domanda preliminare è questa: che cosa è la Triennale? Che non è soltanto un'istituzione culturale, ma anche è un ente che muove diciamo dei soldi, che ha dei bilanci che sono sempre più cospicui, importanti, che ha quindi una struttura organizzativa, è una macchina organizzativa e burocratica sempre più forte. Quindi che cosa è la Triennale?
Sì, ci si domanda,
cosa ha bisogno?
Esatto, ci si domanda anche che qualità deve avere la persona che va che viene nominata, che viene scelta, insomma, con quali criteri avvengono queste scelte?
Esattamente, infatti credo che devo dire la verità, come uomo di cultura e anche come cittadino milanese, mi sento anche un po' offeso, se non derubato, dal fatto che noi siamo spettatori di un qualche cosa che sembra avvenga altrove, mentre invece ci riguarda moltissimo, perché ciascuno di noi col nostro lavoro ha contribuito alla crescita della Triennale, alla crescita del dibattito a Milano, eccetera, e quindi diciamo vedo che c'è un'assenza sostanziale di riflessione su che cosa significhi essere presidente dell'ente, quali qualità bisogna avere e quale programma o quale progetto bisogna avere. Al di là del fatto che ci siano dei nomi, come dire, più alla moda in questo momento o no, in fin dei conti ricordo che quando fu nominato Rampello era uno sconosciuto, quando fu nominato De Albertis era un nome che era noto, diciamo, all'imprenditoria milanese, ma anche lui non suscitava, come dire, gli interessi nazionali, mentre invece adesso, essendo la Triennale cresciuta, sembra diventato oggetto sempre più appetibile.
Esatto, sembra che ci sia in atto una sorta di competizione anche politica.
Cioè, sì, esattamente, ovviamente, diciamo, chi sta un po' dentro i meccanismi queste cose le capisce, le legge, diciamo, in trasparenza, mentre forse il grande pubblico no. Ogni scelta implica una posizione politica e anche una dichiarazione, come dire, di culturale, perché significa o dovrebbe significare ci teniamo molto a questa istituzione, ma ci siamo chiesti quali sono i passi che questa istituzione deve compiere nei prossimi 5 anni per mantenere alto il suo ruolo e anzi per accrescerlo. Ecco, tutto questo manca completamente. Noi siamo qui a discutere dei nomi di persone che ci sono simpatiche, ci sono antipatiche, ci sembrano brave, non ci sembrano meno brave. Però senza che, voglio dire, ci sia proprio il quadro strutturale presente sotto.
Ringraziamo il professor Fulvio Irace, lo lasciamo con questa considerazione un po' sconfortante, ma vedremo insomma come andrà. E adesso vi consolo con una mostra che, insomma, se avete l'occasione di andare a Roma, vi consiglio di non perdere, perché è una mostra molto interessante che poi, volendo, si dilata in tutta la città. Sì, perché parlo di Bernini e i Barberini. Gian Lorenzo Bernini, grandissimo e incantevole scultore, e il suo rapporto con Maffeo Barberini, che poi divenne nel 1623 Papa Urbano VIII. E è stato proprio questo Papa a essere un grande mecenate per Bernini e a permettergli, insomma, gli ha dato delle commissioni veramente importanti, per cui Roma si è riempita delle opere meravigliose di Gian Lorenzo Bernini. E questa mostra è un percorso che ci fa vedere questo rapporto. Ci sono delle sculture importanti, alcune fatte da Gian Lorenzo insieme a Pietro Bernini, suo padre, e quindi si vede, diciamo, l'evolversi di questo rapporto. Fra l'altro c'è anche una riflessione importante sulla nascita del barocco, perché gli studiosi discutono, insomma, tra chi lo colloca, colloca la nascita del barocco intorno al 1600 con Caracci e Caravaggio e chi invece lo vede affermarsi negli anni 30 del 600, appunto con Bernini, Pietro da Cortona e Borromini. E vabbè, questa è una disputa tra studiosi, però diciamo che in questo percorso ci sono opere, come dicevo, interessanti. C'è un San Sebastiano che viene dal Museo Thyssen di Madrid, c'è il Putto col Drago e le Quattro Stagioni, realizzate anche con il padre Pietro. E poi ci sono bellissime opere, tipo alcune di Guido Reni, c'è una Maddalena Penitente bellissima, e un busto della Costanza Buonarelli, che fu l'amante di Gian Lorenzo Bernini. Una storia burrascosa che poi finì anche con uno sfregio alla povera Costanza. E invece, diciamo, questo percorso è interessante ed è a Palazzo Barberini. Poi, se volete vedere altre opere, io vi faccio un piccolo elenco, che se andate a Roma non ve le dovete perdere perché sono le più belle. Comunque, Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi hanno curato questa mostra.
Il progetto nasce dall'idea di mettere a fuoco proprio questo rapporto speciale, perché sappiamo bene, sono state fatte in passato mostre su Bernini e anche proprio qui mostre sui Barberini, ma diciamo, non era mai stato messo a fuoco il rapporto, che è un rapporto personale ma anche intellettuale, fra Maffeo, poi Urbano, quando diventa Papa, e Gian Lorenzo Bernini.
È stata un po' una svolta nella vita di Bernini, no?
Certo,
Una
perché
svolta importante.
Maffeo scopre Bernini ancora giovanissimo, quando Bernini è uno scultore straordinario in grado di dominare il marmo come nessun altro. E già lì Maffeo parla di Bernini come Michelangelo del suo secolo. Ma poi, una volta diventato papa, non si accontenta di quello e vuole che Bernini, come Michelangelo nel 500, diventi anche un grande architetto e un grande pittore, e lo getta, diciamo, nel cantiere di San Pietro.
E gli commissiona anche, diciamo, la decorazione.
Assolutamente sì, come ha detto Andrea Bacchi, Gian Lorenzo Bernini viene effettivamente proprio gettato nel cantiere che Urbano VIII, non appena eletto pontefice, apre su San Pietro. La sistemazione interna di San Pietro è una delle grandi priorità del pontificato di Urbano VIII e anche, come dire, con un gesto di, senz'altro di imperio, Urbano VIII non considera Carlo Maderno, che era l'architetto ufficiale della Basilica di San Pietro e quindi quello al quale avrebbe dovuto affidare la regia appunto del baldacchino, ma anche della sistemazione della crociera.
Invece lui preferisce...
Sì, lui decide da autorità, anche andando contro la congregazione dei cardinali che presiedeva la fabbrica di San Pietro, decide d'autorità che sarebbe dovuto essere l'ancora giovane Gian Lorenzo Bernini a occuparsi della sistemazione della crociera, che era una delle grandi priorità e preoccupazioni, proprio perché l'impianto centrale di Michelangelo era stato in qualche modo alterato, se non addirittura stravolto, dalla realizzazione della pianta longitudinale voluta dal predecessore di Urbano VIII, cioè da Papa Paolo V. Quindi per Urbano VIII era prioritario restituire centralità alla crociera, alla grande cupola michelangelesco e quindi soprattutto all'altare maggiore, al di sotto della quale si trovava la tomba di Pietro.
In questo percorso come avete fatto a rendere questo periodo felice per Bernini?
Beh, diciamo, la parte su San Pietro è proprio la parte più evocativa, perché naturalmente non ci sono i grandi monumenti, ma abbiamo esposto disegni, modelli in terracotta, bronzetti, dipinti, oggetti come il martello, forse su disegno di Bernini, per aprire la Porta Santa. Quindi una tipologia di opere molto diversificate, ma che ci pare evochi molto bene quel straordinario cantiere. E poi invece ci siamo concentrati sui punti di forza appunto della produzione di Bernini in quegli anni e quindi soprattutto l'attività ritrattistica. Bernini, diciamo, è forse il primo artista nel 600 che dà questo peso straordinario ai ritratti, perché per uno scultore il ritratto era una sfida, perché naturalmente, come diceva Bernini, se ci imbiancassimo il volto nessuno ci riconosce, perché la nostra fisionomia viene non tanto dalla nostra struttura,
devono rendere le espressioni, i sentimenti.
Ma dai, e i colori, e lui vuole fare tutto questo nel marmo. E qui abbiamo riunito una serie di busti, direi spettacolari, che vengono da Parigi, dalla Danimarca, dall'America, da Londra, da Washington, e che credo restituiscano bene questo ruolo unico che ha avuto Bernini. E tutto questo è coronato nell'ultima sala, quella dove ci troviamo, non so se vuoi dire qualcosa, su Costanza Bonarelli.
Sì.
Ah, dov'è? È lì all'angolo dietro
sfregiata,
di lei.
Sfregiata,
no, perché questo busto risale a un periodo appena precedente alla tragica vicenda che coinvolse appunto una pagina non felice, diciamo così, della biografia di Gian Lorenzo Bernini. Costanza Bonarelli chi era? Era l'amante di Gian Lorenzo Bernini, una donna sposata, moglie di uno degli scultori attivi nella bottega di Gian Lorenzo, con la quale lui intrecciò una relazione sentimentale estremamente passionale. Era follemente innamorato della donna, che effettivamente poi, come mostra anche il suo ritratto, doveva essere una bellissima donna.
Sì.
Che contemporaneamente a Gian Lorenzo Bernini intrattenne anche una analoga relazione con il fratello dello scultore, con Luigi Bernini. Una volta scoperta questa duplice adulterio di Costanza Bonarelli, Gian Lorenzo Bernini uscì veramente pazzo e furibondo e ordinò a un sicario di sfregiare la donna in segno proprio di disprezzo.
Quindi, però chiudiamo dicendo che la donna non si perse d'animo, cioè, è un personaggio straordinario del 600, perché come hanno mostrato le ricerche di una collega americana, Sarah McPhee, fu prima ricoverata in questo ospizio dove c'erano le donne appunto che sfregiate, non solo donne, ma successivamente ne uscì e riuscì ad impiantare un'attività di commercio di opere d'arte, di marmi antichi e di pitture moderne. Yeah. Quindi un grande personaggio, e su questo la salutiamo.
Grazie per questa
arrivederci.
Grazie mille.
Ecco qua, grazie per la chiusura. Certo, Costanza Bonarelli si è, diciamo, ha ripreso a vivere e lo ha fatto in modo assolutamente meritevole. Però Gian Lorenzo Bernini, come altri artisti, si rivela un grandissimo artista e un uomo meschino. Vabbè, pazienza. Comunque, se vi dicevo prima, se andate a Roma, oltre a questa mostra, vale la pena di guardare anche le altre opere di Bernini, perché c'è, vabbè, il colonnato di San Pietro col baldacchino nell'interno e la tomba di Urbano VIII, poi in Piazza Navona la Fontana dei Quattro Fiumi. Ah beh, alla chiesa di Santa Maria della Vittoria c'è un'opera meravigliosa, è veramente il massimo della scena barocca, che è l'Estasi di Santa Teresa. E poi a Galleria Borghese c'è Apollo e Dafne, Il ratto di Proserpina, Davide e Anchise. Anche queste sono sculture veramente stupende. Ai Musei Capitolini c'è Medusa, un busto di Urbano VIII, che ne ha fatti diversi. A Ponte Sant'Angelo ci sono 10 angeli del Bernini, e in Piazza Barberini la Fontana del Tritone e la Fontana delle Api. Le api erano un simbolo della famiglia Barberini. Vabbè. Adesso torniamo a Milano, perché la Triennale ospita in questo periodo la mostra di un giovane fotografo che ha vinto il premio Luigi Ghirri, Giovane Fotografia Italiana. È un progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia e la Triennale di Milano è partner dal 22, dedicato alla scoperta, alla valorizzazione di talenti emergenti della fotografia in Italia. E appunto c'è la partnership della Fondazione Luigi Ghirri. Partecipano in diversi, un certo numero di fotografi under 35, e è stato premiato Davide Sartori.
Damiano Gulli, facevi parte della giuria che ha scelto questo giovane fotografo, Davide Sartori.
Devo dire che il lavoro della giuria l'anno scorso è stato molto complesso, perché c'erano tantissimi progetti molto interessanti. Il lavoro di Davide Sartori ci ha particolarmente colpiti perché riesce a partire da una narrazione personale, anche molto intima, molto delicata, che diventa poi una narrazione aperta, universale. Il rapporto che lui indaga nel suo lavoro è quello con il padre, un padre che è stato lontano, lontano fisicamente, ma anche lontano per ragioni lavorative e anche proprio per percorsi fatti, un padre nell'ambito dell'aeroporto che aveva un ruolo, una funzione, che un po' proiettava anche il suo desiderio che il figlio ne seguisse e ripercorresse le tracce, vedendolo impiegato in un lavoro non creativo ma concreto. E da qui anche una riflessione sulla difficoltà della comunicazione con questo genitore e del cercare di far capire il proprio lavoro, che poi significa anche far capire se stesso e capirsi.
Cosa vi è piaciuto di più delle sue fotografie?
È una fotografia che è una fotografia espansa, che non si limita alla stampa, agli elementi più riconoscibili, ma si fa anche installativa, scultorea, ed è una fotografia che è in grado di raccontare con grande anche tenerezza e un po' di ironia un rapporto che è un rapporto generazionale, ma anche una riflessione più ampia sul ruolo del maschio, dell'uomo, e che cerca di allontanarsi da una visione stereotipata del maschio stesso.
Su quanti l'avete scelto?
Erano 5 i finalisti.
Davide Sartori, classe 95, un fotografo italiano che attualmente vive nei Paesi Bassi.
Oh, il vincitore, Davide Sartori. Com'è nato questo progetto? È nato da un rapporto con tuo padre?
Sì, è nato da una sorta di introspezione personale riguardo al rapporto e alla relazione che ho con mio padre. Vengo da una famiglia di lavoratori aeroportuali, perché mio nonno lavorava in aeroporto, mio padre ha ereditato il suo lavoro e io sono stato un pochino il tassello del puzzle mancante, cioè colui che ha interrotto un pochino questa tradizione familiare. Crescendo, diventando un adulto, mi sono reso conto che conoscevo molto poco della persona di cui porto il cognome, praticamente. Quindi ho iniziato...
Cioè, tuo padre era un po' un estraneo.
Era un pochino un estraneo, sì, perché i miei genitori si sono separati quando ero molto piccolo e il fatto di non essere cresciuto con lui comunque mi ha portato a una sorta di distanza, forse emotiva anche.
Quindi è stato un modo per conoscerlo, per avvicinarti a lui, la fotografia?
È stato un modo sicuramente per conoscerlo, è stato un medium artistico che ha creato un pretesto per iniziare un dialogo, possiamo dirlo.
Senti, allora, la gente si aspetterebbe dei ritratti, in qualche modo sono dei ritratti, ma l'hai messo in situazioni creative, un po' insolite.
Certo, il lavoro si divide in vari tentativi, che sono performance, quindi in alcuni tentativi c'è effettivamente questo mettersi l'uno nei panni dell'altro, quindi in maniera proprio concreta, non semplicemente metaforica. Poi ci sono vari ritratti, l'avvicinarsi al soggetto, c'è questa sorta di equilibrio tra realtà e finzione, dove questi tentativi sono forzati dal fatto che performavamo di fronte alla fotocamera, ma al contempo diventano realtà.
Lui è stato disponibile?
Lui è stato disponibile all'inizio un po' meno che alla fine, poi gli ci è voluto un attimo abituarsi.
Sì,
poi si è poi si è prestato, devo dire la verità.
Perché hai scelto la fotografia? Adesso un discorso più generale.
In realtà sono sempre stato affascinato dalle immagini e è sempre stato un medium che ho ritenuto importante per documentare determinati periodi, ha un rapporto importante con la memoria. Forse proprio il fatto che i miei genitori si fossero separati quando ero piccolo mi ha portato a crescere con pochi album di famiglia intorno a me, quindi forse la necessità di creare questa sorta di archivio personale mi ha portato a ricercare, mi ha portato insomma a investigare la fotografia.
Tu che sei un fotografo professionista, perché immagino che questa sarà o è la tua professione, no? Fai anche le foto col cellulare?
Sì, scatto anche le foto col cellulare, ma molto poco in realtà. Le utilizzo soltanto per documentare o per documentare momenti, per ricordarmi.
Sì, perché te lo chiedo, perché tu prima hai citato gli album di famiglia, sì, eccetera, adesso con i cellulari ce n'è
certo,
meno,
certo.
Perché una volta c'erano tutti gli album dei momenti importanti della vita.
Sì.
Adesso poi quelle foto lì si perdono, perché sì, le metti nel computer, ma dopo... A volte
ce lo dimentichiamo,
sì. Non restano in qualche modo, no? È più difficile.
Sì. No, io le uso come promemoria, come memo, per ricordarmi varie cose in generale. Forse perché sono anche... Cioè, la fotografia è un pochino il mio medium artistico, il mio medium espressivo, quindi lo dedico anche forse all'ambito lavorativo, soltanto non all'ambito personale,
certo,
e familiare, però...
E bravo Davide Sartori, che ha realizzato questo progetto dedicato al rapporto col padre, a questa relazione non facile, e lo ha fatto in modo creativo. La sua mostra si può visitare alla Triennale di Milano, nel sotterraneo dove c'è il bar, fino al 22 di marzo. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che adesso vi porta in una casa ad altri tempi, che è una casa museo, che è il Museo Bagatti Valsecchi. Chi non l'ha mai visitato lo deve fare assolutamente, ed è in via del Gesù a Milano e ospita De Pero, Space to Space, è la creazione della memoria, è il titolo di una mostra che presenta 40 opere di Fortunato De Pero che trovate sparse nelle stanze del Museo Bagatti Valsecchi. Una mostra curata da Nicoletta Boschiero e Antonio D'Amico, che è anche il direttore
della Casa Museo, e che esplora un po' un parallelismo tra Fortunato De Pero e i due collezionisti Giuseppe e Fausto Bagatti Valsecchi, ma almeno così ci dice il direttore Antonio D'Amico.
Intanto buongiorno a voi, vi aspettiamo al Museo Bagatti Valsecchi dove abbiamo fatto questo incontro molto bello tra Fortunato De Pero e i baroni Fausto Giuseppe Bagatti Valsecchi, che seppur in tempi completamente differenti tra loro affrontano il desiderio di vivere dentro ad un'opera d'arte totale, perché nella metà dell'Ottocento i fratelli Bagatti Valsecchi hanno il desiderio di vivere in uno spazio neorinascimentale, guardando al Rinascimento con rispetto, e Fortunato De Pero, quando ritorna dall'America agli inizi degli anni 50, gli danno a Rovereto questa casa che però ha una radice cinquecentesca, per cui affronta il tempo e l'arte cinquecentesca che in quella casa si trova con rispetto, circoscrivendola e inserendosi però all'interno con la sua arte in maniera assolutamente nuova e rispettosa, non soltanto opere da appendere, diciamo, ma sì, con il suo afflatto per le arti applicate.
Ecco, questa premessa poi ci fa ci porta anche alla considerazione. Io ho visto la mostra e diciamo che c'è un'armonia tra le opere di De Pero e l'ambiente, le opere di Palazzo Bagatti Valsecchi.
Assolutamente.
Non c'è uno stacco, no? C'è una sorta
non c'è uno
di
stacco. Assolutamente, è vero, è molto bello vedere, almeno per noi è molto bello, adesso vedremo i visitatori se la pensano allo stesso modo, vedere le opere di De Pero che entrano in armonia con il contesto espositivo, per cui non so, i nostri armadi del bagno storico si sono aperti per ospitare le scacchiere, l'armadio di Carolina Borromeo che sicuramente sarà stato pieno di abiti da donna meravigliosi, invece adesso si è aperto al pubblico per poter ospitare il dipinto che Fortunato De Pero dedica agli abiti da uomo, ma poi non so, la spalliera cinquecentesca di un cassone è stata sostituita con una spalliera futurista che appunto è decorata da De Pero, il paracamino che appunto nel 400 erano lignei e molto differenti sono stati motivo per noi di rivisitazione con le opere di De Pero, e poi quello che un tempo era il guardaroba di Casa Bagatti Valsecchi oggi è diventato il Bibi Bar, che è appunto questa esperienza anche sensoriale e uditiva, perché le persone sentiranno il chiacchiericcio che si fa all'interno di un bar, così come il suono della fisarmonica.
Sì, c'è una stanza veramente carina, esatto, con dei seggiolini, si sentono, c'è l'elemento sonoro, si sentono proprio i rumori e le voci di un locale, di un bar.
Assolutamente. E questo è interessante perché la gente può rivivere quell'atmosfera e soprattutto godere con un occhio differente le opere che ci sono e che sono poi di fatto appunto le decorazioni che De Pero aveva realizzato per il bar di Bolzano.
Esatto, quello. Dunque De Pero sappiamo che è stato un pioniere dell'avanguardia pubblicitaria, no? Però quella parte del lavoro tra insomma la fine del 1910 fino al 20 inoltrato,
noi
quella parte lì non c'è, che
no.
Diciamo perché forse uno si aspetta anche di vedere delle opere, quelle più iconiche, no? Quelle più conosciute di De Pero.
Vedrete una mostra inedita, un percorso inedito, poco conosciuto, perché le mostre vanno fatte proprio per far conoscere ai visitatori, al grande pubblico, la parte degli artisti che poco si conosce. Sarebbe stato molto più semplice probabilmente fare una mostra differente, invece in questo senso svelare un De Pero poco conosciuto, il De Pero per esempio dell'ENIT, il lavoro che lui fa per oltre 20 anni per l'Ente Italiano Nazionale del Turismo è qualcosa che molto poco si conosceva, il lavoro con il Buxus, che è questo materiale autarchico che De Pero appunto porta avanti, è qualcosa di assolutamente interessante, il suo essere più pittore soprattutto. Noi siamo partiti dalla mostra del 1946 che viene fatta in via Sant'Andrea, a pochi passi dal Museo Bagatti Valsecchi, nella Galleria Il Camino, e da quella mostra per esempio ci siamo resi conto che lì De Pero viene presentato come un pittore internazionale dedito soprattutto alla pittura oltre che alle arti applicate.
Ecco qua, sì, direttore Antonio D'Amico, è vero, cioè, per carità, è sempre Fortunato De Pero, però c'è da dire che il picco creativo l'ha avuto tra il 1910 e il 1920, le cose più iconiche, quelle più note, le pubblicità del Campari, eccetera. Però comunque una mostra interessante al Museo Bagatti Valsecchi di Milano.
Lasso Monte Carlo simi a Fursti Mala.
Aba lama risti cota stock war instigator rota.
Solci, solci, vici, lato, solci, lato, costa bravo.
Viva città delle case museo di Milano, e adesso dal Bagatti Valsecchi ci spostiamo al Pol di Pezzoli.
Il Museo Pol di Pezzoli ospita in questo periodo una mostra originale, interessante, Meraviglie del Grand Tour. È un'idea, come dicevo, originale, che parte in realtà da un'opera di Giovanni Paolo Panini, che è un artista del 1700. Alessandra Quarto, la direttrice del museo,
racconta quella che è l'eredità culturale del Grand Tour e soprattutto un artista poliedrico, Giovanni Paolo Panini, scenografo, pittore e architetto.
Ecco, e parte da una sua opera dedicata a Roma, Roma antica, no? Un bellissimo quadro che valorizza Roma dal punto di vista storico e artistico.
Sì, il dipinto è detto Veduta delle Vedute, una grande tela che fa parte delle straordinarie collezioni del Metropolitan Museum di New York, che ha prestato in via del tutto eccezionale questo dipinto, che è uno dei più affascinanti del Settecento europeo, ed è un'opera che in un'unica scena praticamente racconta l'intera grandezza e magnificenza di Roma.
Ecco, ma la cosa davvero bella è che si parte da lì per fare appunto un grand tour dentro il Museo Pol di Pezzoli, fra le sue bellissime opere d'arte.
Sì, il dipinto infatti ha tantissime connessioni con le nostre raccolte e quindi diventa il punto di partenza di un grand tour che poi porterà i visitatori a rivivere le emozioni e le esperienze di quel viaggio attraverso il dialogo di Roma antica con le nostre collezioni.
Un dialogo con le opere tra le più belle del Museo Pol di Pezzoli. E facciamo qualche esempio.
Allora, sicuramente una collezione di ventagli del grand tour, sono 28 ventagli, che fanno parte delle collezioni del museo, ricevuti nel 2005 e finora mai esposti. Sono dei raffinati souvenir per le dame in viaggio, decorati con i monumenti e le rovine dell'antica Roma, del Golfo di Napoli, dei siti archeologici di Ercolano e Pompei, quindi un richiamo irresistibile per tutti i visitatori e gli artisti.
Che bello! E dopo questi ventagli, anche con dipinti e sculture, vero?
Ci sono le vedute, certo, ci sono le vedute come il raffinato interno di Pantheon di Giovanni Paolo Panini, e anche due bellissime vedute di Gaspar Van Wittel, il padre dell'architetto Luigi Van Vitelli, che è stato tra l'altro un pioniere del vedutismo realistico, e sono due vedute di Roma, da Villa dei Medici e da Trinità dei Monti. Quindi un percorso tra vedutismo, tra souvenir, che racconta proprio quello che è stata la stagione del Grand Tour e anche la grande industria del Grand Tour, perché queste memorie di viaggio erano appunto dipinti, sculture, gioielli in micromosaico, ventagli, e poi ci sono anche due guide che raccontano, un po' come le guide che utilizziamo oggi in viaggio, quali sono le difficoltà dei percorsi durante i tragitti tra le varie grandi città, tra Napoli e Roma, ma anche tra Roma e Firenze, dando delle informazioni anche sul percorso che le carrozze dovevano fare e quanto era sfidante o meno, quindi molto interessante.
Molto interessante, sì, perché dobbiamo anche immaginarci che in quel periodo, a quell'epoca non era così facile lo spostamento, quindi queste indicazioni
assolutamente no.
Erano importanti.
Il Grand Tour, il viaggio durava 2 anni, quindi ecco, era veramente un viaggio molto complesso, con delle visite.
Che paesi toccava?
Sicuramente Roma, mm-hmm. che era la meta preferita, Napoli, Firenze, Venezia.
Ah, ecco, quindi le città più gettonate.
Le città d'arte, sì, anzi, anche adesso. Napoli, anche tutta la parte di Pestum, degli scavi di Ercolano, che erano stati rinvenuti proprio in quel periodo, quindi c'è anche tutta la zona dei Campi Flegrei.
Allora, tra queste meraviglie c'è anche un video firmato dal regista Ferzan Özpetek, che quando l'ha presentato ha detto che si è ispirato molto al clima del museo, perché dice che c'è al Museo Paul di Pezzoli un tocco fortemente femminile dappertutto, ha detto.
Sì, in realtà devo dire che quando abbiamo invitato Ferzan Özpetek a realizzare un cortometraggio dedicato al dipinto Roma antica, quello in prestito dal Metropolitan, sì. lui è venuto qui a Milano a visitare il museo ed è rimasto molto sorpreso, per cui ha deciso di accettare solo se in realtà questo suo opera video, doveva poi celebrare la collezione del museo. Quindi siamo stati doppiamente felici, quindi si è lasciato proprio trasportare dalla bellezza degli orologi, di cui ha utilizzato anche il picchettio in questo opera video, e poi le collezioni di dipinti. È veramente un viaggio attraverso la memoria e la bellezza.
Un viaggio, meraviglie del Grand Tour. E al Museo Paul di Pezzoli, che si trova in via Manzoni a Milano. E noi con questo abbiamo terminato questa puntata dei Girasoli. Un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario. Buon weekend a tutti e buone mostre.